Va bene, abbiamo l'occasione più unica che rara di avere il professore a disposizione per...
Insomma, non mostro...
Quindi, domande. Una e due, prima per il signore, poi Antonio. Tre, Bruno.
Qualche domanda.
Che domanda?
Noi ringrazio il professor Bigler per questi studi, queste citazioni che arricchiscono sicuramente la nostra conoscenza di quel periodo. Devo dire, io sono rimasto molto condizionato dall'istruzione che ho avuto alla scuola elementare e media su Modena d'Italia, molto geografica, molto esaltante. E devo dire che in parte questo mi ha condizionato, in parte anche negativamente, che in questa esaltazione poi si perdevano alcune questioni, problemi di carattere sociale, delle differenze soprattutto, dei problemi reali della popolazione, che poi mano a mano ho avuto modo un pochino di riprendere leggendo qualche altra cosa. Però sono rimaste ancora alcune questioni in sospeso sulle differenze che c'erano e che ci sono. Alcune di queste differenze si sono anche accentuate, con riferimento alla questione meridionale è stato opportuno. Penso che poi la soluzione gattopardesca è quella che ha prevalso, nel senso che poi i piemontesi hanno preferito affidarsi alle gerarchie, ai potentati locali, alle aristocrazie locali per mantenere il controllo. Quindi l'impostazione autoritaria e burocratica dello Stato savoiardo è stata poi estesa e poi ha condizionato negativamente lo sviluppo successivo di una parte dell'Italia e di alcune parti dell'Italia. Quindi ecco, io direi che poi tutta questa polemica che è nata adesso in virtù del rifiuto della Lega di commemorare, sì, è un fatto sicuramente negativo, però secondo me dovrebbe essere anche l'occasione per puntualizzare alcuni aspetti e rivedere meglio alcuni aspetti che finora sono stati nascosti, perché secondo me ci sono delle cose, giustamente riferimento di Gioberti che loro hanno fatto e che giustamente il professor Bigler con le sue conoscenze ha smantellato. Ecco, sarebbe stato opportuno che queste cose fossero state dette dai politici, dagli uomini di cultura, in maniera chiara, per dire, anche come tutta la storia del Carroccio pure, insomma, sono tutti simboli che loro usano, ma al di fuori del contesto storico, diciamo. Allora, intanto distruggere questi simboli, la distruzione di questi simboli non è stata efficace sul piano politico, nessuno si è curato veramente di alcune, perché la loro esaltazione a Padania, Padania non è mai esistita storicamente, c'è stata la Repubblica Cisalpina e Cispadana, come loro si pongono davanti a queste repubbliche, per esempio, porre dei quesiti a loro, perché era un'occasione di secessione dell'Italia del Nord, come si pongono davanti a queste, come si pongono loro davanti al Lombardo Veneto sotto l'Austria, perché il Lombardo Veneto era l'unica parte dell'Italia sotto lo straniero, perché gli altri erano italiani, i Borboni ormai erano autonomi dalla Spagna, quindi non c'era più il viceré, c'era proprio il regno delle due Sicilie, quindi era uno Stato autonomo, lo Stato Pontificio era uno Stato autonomo, insomma, no? Completamente, il Granducato di Toscana lo stesso. Però ecco, io gli ho fatto questi tre esempi, stato e il regno delle due Sicilie. Guardate che differenza ci sono, che c'erano allora e che ci sono ancora oggi. Ma guardate all'interno dello stesso Stato Pontificio, dal Lazio, alcune zone del Lazio, alla Romagna, alle Marche, alla Romagna e all'Umbria. Cose stranissime, perché? Perché sì, c'era lo Stato Pontificio, però bisogna anche dire che lo Stato Pontificio dava delle autonomie, manteneva in piedi delle autonomie locali, per cui non erano, cioè pur sottostando allo Stato, non c'era la mortificazione del governo centrale rispetto alle autonomie locali, per cui non c'è stato, cioè appena si è formata l'Unità d'Italia, subito queste regioni, professioni che si sono formate subito, hanno partecipato, alcune di queste hanno partecipato subito perché avevano già in sé una tradizione precedente, diciamo, che veniva dalla storia precedente. Ecco, secondo me dobbiamo superare forse, cioè dobbiamo affrontare questi problemi in maniera meno geografica, perché sì, bisogna riconoscere, però oggi la questione sociale, secondo me, è molto importante, è meglio parlarne dei pro e dei contro, oppure lo stesso regno delle due Sicilie, insomma, pur nello stato di arretratezza in cui si trovava, diciamo, no? Però aveva contribuito, la prima ferrovia d'Italia è stata fatta a Napoli. Alcune cose, alcune opere pubbliche importanti sono state fatte allora anche. Il problema non è tanto fare il tifo per o contro, perché c'è il rischio che tutta questa storia dei 150 anni vada a finire come al solito favorevole, al contrario, come qui in Italia ormai si fa qualsiasi cosa, si diventa pro quello, contro quell'altro, e si perde di vista l'analisi concreta dei problemi, e non dobbiamo, secondo me, farci fuorviare da quelli che erano i grossi problemi e come poi sono stati affrontati anche male dopo, successivamente. La mafia, per esempio, sì, ci sono dei discorsi sulla storia della mafia che la fanno risalire, sì, a certe cose, però diciamocelo francamente, che la mafia ha cominciato a prendere piede in maniera sempre più determinante proprio dopo la formazione dello Stato unitario, quando lì a un certo momento si era cominciato a considerare, a dominare queste zone, lasciando ai latifondisti, i quali stavano lontano dai loro terri, che affidavano ai capelli che sarebbero stati i mafiosi. Quindi lo Stato unitario ha accelerato la mafia in alcune, in questi, soprattutto nella Sicilia, ha prodotto un processo di accelerazione. Ora, secondo me, non dobbiamo dire, aver paura di dire, ah, allora tu vai contro l'unità, allora tu sei a favore dei processi. Noi abbiamo sempre paura di essere pro o contro, mi dispiace. L'analisi deve essere a 360 gradi, completa, ecco, fatta come il metodo del professor Villa, ci insegna portando documenti, è solo portando documenti che si dimostra, diciamo, non quella che era la realtà viva in quel tempo.
Ecco, no, guardi, io non voglio rispondere subito perché bisogna evitare, insomma, equivoci su queste cose. Lei dice che l'Italia era sotto il controllo austriaco solamente relativamente al bombardamento.
Cioè, come occupazione
sì,
italiana,
sì.
Poi come influenza, come influenza.
Ecco, no, appunto, mentre gli altri stati, il Regno delle Due Sicilie, lo Stato Pontificio e il Piantone di Toscana, erano sostanzialmente stati autonomi e liberi. Mi devo permettere di non essere d'accordo su questa cosa. Le dico che lo Stato Pontificio era sotto la protezione e il controllo della Francia e la Repubblica Romana è stata sconfitta da un corpo di spedizione francese venuto qui, sbarcato a Civitavecchia, e che ha conquistato Roma, perché se no Roma sarebbe stata Repubblica per tutto il corso del Risorgimento italiano, e non sarebbe durata solo pochi mesi.
Solo del governo, dell'amministrazione.
C'era però un controllo internazionale protettivo, diciamo, dello Stato della Chiesa, che impediva anche a questo Stato, alle forze politiche, anche liberali che c'erano dentro lo Stato della Chiesa, di esprimersi. E sa che il Papa è fuggito a Gaeta nel novembre del 48, ma non per colpa di Mazzini o dei repubblicani o dei liberali, perché non era d'accordo sulla svolta liberale che lo stesso governo che lui aveva nominato dopo l'assassinio di Pellegrino Rossi, avvenuto il 15 novembre del 48, nominò un governo il quale alla prima riunione si rese conto che bisognava fare delle riforme, che anzi l'assassinio di Pellegrino Rossi era il segno che forse lo Stato Pontificio doveva cambiare rotta, doveva trasformarsi in uno Stato più moderno, più aperto, più liberale. Tenga conto del fatto che questo clima, diciamo, di trasformazione interna dello Stato, della Chiesa, era stato interpretato inizialmente da Pio IX. Infatti lui concesse la Costituzione nel 1948, partecipò anche ai moti del 1948 con un corpo di spedizione dell'esercito pontificio, come sappiamo. Solo che a un certo punto le forze, diciamo, più retrive e reazionarie che erano all'interno, diciamo, della Chiesa prese il sopravvento, e lui con la locuzione del 29 aprile del 1948 si rimangiò tutto quello che aveva fatto fino a quel momento, che allora le strade d'Italia erano piene di scritte viva Pio IX, viva Pio IX. Fu un momento di grande svolta politica, no? Dopo se la rimangiò il 29 aprile, da quel momento siamo nel 1948, osservi bene le date, dall'aprile al novembre del 1948, quando si aprì il nuovo Parlamento a Roma, e ci fu una crisi politica all'interno di questo Stato che portò poi all'assassinio, al clima, diciamo, portò all'assassinio di Pellegrino Rossi e alla nascita di un ministero il quale pose al Papa il problema: caro Papa, qui noi o facciamo una svolta liberale oppure qui passiamo i guai, eccetera. Il Papa naturalmente disse: no, non dovete fare nessuna svolta liberale, dobbiamo ricostruire proprio uno Stato autoritario, eccetera. Siccome il governo si oppose, il Papa di notte partì per Gaeta, lanciando e fulminando poi da Gaeta la scomunica per tutti gli atti che questo governo avesse fatto. L'iniziativa che portò poi alla nascita della Repubblica, l'iniziativa che cade a febbraio del 49, quando di fronte a questo vuoto politico, ecco, uomini come Mamè e altri liberali, si dice: ma qui a Roma forse è il momento di agire. E da qui nasce la Repubblica Romana, che viene però sconfitta dall'intervento militare straniero. E quindi è la prova, appunto, che la storia sarebbe stata diversa se non ci fossero stati gli stranieri nello Stato Pontificio. Non solo, ma quando in varie zone dello Stato Pontificio vi furono state delle insurrezioni, delle proteste contro il malgoverno del Papa, sbarcarono pure reparti austriaci nelle Marche e in varie zone dell'Adriatico, fino ad arrivare all'eccidio di Perugia, come si sa, che fu voluto dagli zuavi pontifici e da truppe austriache che erano venute in supporto del potere autoritario della Chiesa. Quindi lo Stato Pontificio era a quel momento, diciamo, non solo uno Stato reazionario, ma era uno Stato sotto il controllo pure di una potenza straniera. Il Granducato di Toscana era sotto il controllo indiretto dell'Austria, perché la dinastia dei Lorena era una dinastia che era apparentata con gli Asburgo austriaci, e quindi era tutto interesse dell'Austria che il Granducato restasse nell'orbita del sistema internazionale a cui culmine c'era l'impero austriaco.
C'era anche la Francia
oltre che sullo sfondo, questa cosa. E quindi, come vedete, l'autonomia e la libertà del Granducato di Toscana non c'era, e questo spiega perché la Toscana fu partecipe dei moti risorgimentali in prima persona. Regno delle Due Sicilie. Lì forse c'è l'equivoco maggiore, c'è questo del Regno delle Due Sicilie. Già Ferdinando II di Sicilia aveva dichiarato: il mio stato è fra l'acqua santa e l'acqua salata. Cioè lui riconosceva con la sua franchezza popolaresca che questo Stato Pontificio non aveva in realtà nessun significato e nessuna autonomia reale, perché da una parte c'era lo Stato Pontificio a cui il Regno delle Sicilie era devotissimo e subalterno, ma dall'altro era sotto il controllo indiretto anch'esso dell'Austria. Lei sa che quando scoppiò la rivoluzione del 1821 nel Regno di Napoli, il sovrano concesse la Costituzione, giurò sulla Costituzione, che era questa rivoluzione Morelli, Silvati, eccetera, cose che sappiamo sui libri di scuola, e un'insurrezione militare e borghese insieme, che impose al re la promulgazione della Costituzione. Lui dice: senz'altro, capì che la cosa si stava mettendo male, concesse la Costituzione. Però siccome l'Austria convocò una conferenza internazionale a Lubiana per stabilire che cosa si doveva fare e invitò il re che aveva concesso la Costituzione ad andare lì a dire le ragioni di questa Costituzione, il re, rivolto al governo liberale che si era insediato, disse: posso andare a difendere la Costituzione? Certo, vai a difendere. Arrivato lì, lui gettò la maschera e disse: entrate immediatamente con le truppe per occupare il mio regno, per liberarmi da questi liberali internazionali. Quindi, come lei sa, il controllo internazionale del Regno delle Due Sicilie era dovuto soprattutto a questa presenza diretta e indiretta dell'Austria, la quale era gestita fino al 48 dal cancelliere Metternich, che giudicava l'Italia una semplice espressione geografica e non ha mai ammesso che l'Italia potesse liberarsi e diventare uno Stato britannico. Quindi lei capisce che questa, diciamo, il tono con cui si dice i piemontesi, sa, ma il Piemonte era in quel momento il nucleo importante di un sistema di idee liberali e di istituzioni liberali a cui facevano riferimento tutti coloro che combattevano, da qualunque parte d'Italia appartenessero, coloro che combattevano quegli ideali di libertà e dignità della nazione italiana. Lei sa quanti esuli politici dal Regno di Napoli chiesero asilo politico al Piemonte? Posso fare una domanda? Mi dica una cifra, puoi immaginare quanti, fra cui Francesco De Santis, Pasquale Villa e gli altri?
15.000, 20.000.
No, erano 200.000. Lei immagina oggi 200.000 esuli politici, ecco appunto 200.000 persone che chiedono asilo politico perché non riescono a vivere, e la protesta del popolo delle Due Sicilie di Luigi Settembrini, mandata all'ergastolo poi, condannata a morte per aver scritto questa protesta, e le barricate del 48, e De Santis che è costretto appunto a emigrare e a, diciamo, riassumere la sua persona, lo dicevo all'inizio della conversazione, proprio il rapporto che c'era fra la cultura e l'antiborbonismo, perché bisogna essere chiari su questo, per essere liberali bisogna essere antiborbonici, non è che si poteva essere liberali e borbonici insieme. E questo chiarisce, questo non risolve il problema poi della questione meridionale. L'espressione questione meridionale fu, come lei sa, coniata da Pasquale Villari, che era quello che andò in esilio dopo le barricate del 48, quindi non è che l'ha detto uno settentrionale o un estraneo, sapeva benissimo che c'era una questione meridionale, ma l'Italia unita non è che ha inventato la questione meridionale, forse non l'ha risolta, ma la questione meridionale l'ha trovata, perché il Regno del Sud, nonostante che dice che c'era una fascia di industria intorno a Napoli, sì, è vero, la prima ferrovia Napoli-Portici, è vero, ma lì poi si fermò, sai, andò oltre, eccetera, mentre poi nel nord le ferrovie partirono e come, eccetera.
800 km.
E quando questa Napoli, diciamo, con questa cintura un po' industriale intorno a Napoli, fu presa come, è presa tuttora come emblema di che era Napoli industriale, eccetera, posso aggiungere che la prima illuminazione a gas della città fu fatta tutta Europa fu fatta a Napoli in quel periodo stesso, quindi c'erano delle qualcosa, diciamo, delle invenzioni, delle cose che sono fatte, certamente cose. Il resto del Regno di Napoli era fondato sul latifondo, sulla miseria delle masse contadine, sullo sfruttamento dei baroni, proprietari terrieri, eccetera. Tutto questo mondo di povertà, di miseria, di cose, ovviamente si è trasferito nel Regno d'Italia. Questo ha creato dei problemi molto seri, per cui anche il brigantaggio, queste cose qui. Ma la mafia non l'ha inventato lo Stato unitario, anzi, se posso dire, il primo tentativo mafioso di abbattere lo Stato unitario avvenne in Sicilia, a Palermo, nel 1866. La famosa insurrezione mafiosa di Palermo, che provocò centinaia di morti e che vide ammazzati magistrati, carabinieri, sindaci, eccetera, che avevano aderito all'Unità d'Italia, e fu un'operazione organizzata dalla mafia e dei latifondisti.
Questo non lo sapevo.
Io le dico, purtroppo, se lei d'altra parte legge quel racconto di Sciasci, pugnalatori, eccetera, lei troverà anche questo senso. Cioè, fu un'operazione mafiosa e clericale, che portò all'insurrezione di Palermo contro lo Stato unitario, ma in nome della capito, organizzato dalla mafia.
È interessante.
Che poi lo Stato italiano fino ai nostri giorni si sia servita della mafia per il potere. Questo non siamo ingenui, lo sappiamo benissimo. Ma io sto dicendo, l'Unità d'Italia si è mossa contro questi signori, non è si è mossa a favore. Quindi mi pare che questo possa essere sufficiente.
Professore, se ha tempo ci sarebbero altre due domande. Vuole?
Va bene, tanto una.
Un Antonio.
Magari più che domande, devono essere riflessioni.
Riflessioni, poste. Considerazioni.
Nostre considerazioni, a cui io non devo rispondere.
Mi sembra che lei ha tratteggiato, e sono molto d'accordo con lei, il risorgimento come, diciamo così, una fetta grande, diciamo così, della classe di questi dirigente in senso lato, lei ci chiedeva farmacisti, intellettuali, con grande senso nazionale. E in questo grande senso nazionale riesce anche, in maniera molto dialettica, a rapportarsi poi con le forze più democratiche, lei citava in fondo più che fa di forza la situazione. Ecco, quello che mi domandavo io, poi nella storia d'Italia, forse eccettuato l'immediato dopoguerra, la seconda guerra mondiale, non si ritrova più questo senso nazionale, diciamo così, in questa classe, diciamo così, dirigente, poi si potrebbe chiamare borghesia, per risorgimento più articolato, perché c'è l'aristocrazia, c'è quella cosa. Allora io quello che mi domando, anzi addirittura questa classe dirigente così nazionale, cioè dei proprietari, di quelli che detengono le ricchezze, in realtà di fronte alle crisi del paese ha sempre fatto delle scelte poco lungimiranti, non nazionali, cioè soprattutto sposando i cacicchi che di volte in volte si sono presentati per difendere i propri interessi di parte. E non avevo neanche più la capacità di avere quel rapporto dialettico, anche conflittuale, che nel risorgimento comunque si è avuto con le forze democratiche. Ecco, mi domandavo se in realtà è un effetto che nasce dopo, perché poi non abbiamo saputo riaffrontare le varie fasi nuove della storia, o qualche limite è individuabile in questa esperienza risorgimentale, che pure quella sintesi l'aveva prodotta, ha unito il paese, lo ha modernizzato, ha risolto le problematiche. Il problema dell'educazione, il problema anche della miseria l'ho affrontato, ha comunque modernizzato il del paese. Però dietro è rimasto sempre questo senso, che questa classe nazionale, diciamo così, questa classe dirigente nazionale non ha avuto più questo spirito nazionale.
Senta, guardi, la risposta c'è, prima la citava lui nell'introduzione, nella riflessione che ha fatto Gramsci sul risorgimento, che ha detto delle cose molto giuste. Gramsci ha detto che quella soluzione, diciamo, liberale moderata, camuriana, con l'apporto democratico di Garibaldi, naturalmente, eccetera, era inevitabile, perché questa era una classe dirigente maturata anche nel Piemonte liberale, che aveva una sua struttura e una sua cosa. Quindi lui dice che è inevitabile. Dopo ci sarebbe stato necessario, per esempio, una grande riforma agraria. Perché non si è riusciti a fare una riforma agraria? Che avrebbe risolto anche il problema del mezzogiorno, della cosa, chiaro? Il problema era la mancata riforma agraria e ha portato poi il paese ad entrare in un mondo di contraddizioni, cioè in un sistema politico che ha tentato delle riforme e in parte le ha fatte, le dà liberali, sia ben chiaro. Ma non è affrontato quel tema fondamentale dei rapporti sociali, che era quello per esempio della trasformazione dell'agricoltura, soprattutto meridionale, in un'agricoltura capitalistica moderna, dove non si venivano costretti milioni di italiani a emigrare nelle Americhe, capisce? E quindi a valorizzare la forza lavoro locale, a dare più senso di identità ai contadini. Questo non è stato fatto, ma perché c'è stata quello che Gramsci chiamava il blocco agrario, capisce? Che è un blocco agrario che non ha nulla a che vedere con il risorgimento, è un blocco di interessi. Gli interessi economici sono qualcosa che vanno al di là del fatto politico spesso. Voglio dire, anche gli scandali che vediamo oggi di interessi economici, di blocchi, di potere, di cricche, di cose, sì, coincidono con l'attuale governo, ma possono anche non coincidere, sono interessi di gruppi, di quali di banchieri, di finanzieri, di imbroglioni, che fanno i fatti loro, sia se c'è un regime comunista, se un regime di destra, non ha importanza, perché fa parte di quella difesa di interessi personali che provoca dei danni molto seri e che va affrontata, con delle riforme, con delle iniziative, delle cose. Gramsci l'ha individuato molto bene, queste riforme non si è riusciti a fare e siamo rimasti, diciamo, con questi problemi appresso. Il fatto poi che dopo la resistenza, la costituzione, eccetera, il risorgimento si è un po' scomparso, un po' la cosa. Ma guardi che noi abbiamo avuto 40 anni di regime democristiano e la Chiesa non ha mai amato il risorgimento, tranne il cardinale Bagnasco, che non ha nominato però, non ha nominato il risorgimento, ha nominato l'Unità d'Italia. Ma lei lo sa che Pio XIII ha scomunicato tutti quelli che non la pensavano come lui. Papa Giovanni ha cercato di aggiustare un po' le cose, ma è stata una meteora. E gli altri papi del risorgimento, Paolo VI in poi, mai più parlato. E i democristiani, De Gasperi era un uomo di grandissima onestà intellettuale, era un laico sostanzialmente, e il Papa odiava anche questa laicità di De Gasperi, ma nella sostanza i dirigenti democristiani erano tutti anti-risorgimentali, diciamoci la verità, e non ha mai sentito un'esaltazione. Questo influisce o no nell'evoluzione culturale di un paese? Siamo stati governati da questo regime, che poi noi rimpiangiamo la Prima Repubblica, ma attenzione, insomma, non c'è molto da rimpiangere da questo punto di vista. Quindi noi oggi siamo in questo punto anche per queste difficoltà storiche.
Però la Chiesa ha avuto un ruolo anche nella mancata riforma di cui parlava lei, cioè il ruolo della Chiesa anche durante il non esperito è stato sistematicamente anti-unitario.
Voglio dire, noi possiamo essere d'accordo che per ragioni di opportunità il Partito Comunista abbia votato l'articolo 7, ma guardi che Benedetto Croce o molti socialisti o molti intellettuali o Calamandrei nell'opporsi all'articolo 7 non è che avessero torto. Noi abbiamo fondato una Repubblica, siamo uno Stato democratico, eccetera, e vogliamo inserire il concordato fascista nella Costituzione. Allora, ognuno di voi pensa quello che vuole sotto gli atti, le cose, un grande statista. Era anche un uomo che magari per opportunismo o per salvare il salvabile ha preferito votare l'articolo 7. Io non l'avrei votato, le dico la verità, perché mi sento più crociano, cosa. Però anche questo ha indebolito il senso del risorgimento o no? Aver messo il concordato dentro la Costituzione italiana. Di questo si deve parlare o no? Ora, anche oggi.
Bruno.
Io non volevo rubare la parola al professore, tanto grazie per la sua presenza, sicuramente per me è una conferma in più, mi conforta in quello che stiamo facendo, visto che poi io di mestiere faccio l'insegnante, insegno tra le altre cose storia, per cui certe sollecitazioni del professore mi sento di confortarla nel dire che al di là di quelle che sono poi le indicazioni ufficiali dei nostri ministri, la controinformazione su Cattaneo, su Ferrari,
andrebbe fatta,
proviamo a farla,
bisogna farla, se
l'interesse dei ragazzi è piuttosto limitato sugli studi storici, come lei sa, questo è un altro segno dei tempi, come un altro segno dei tempi, io credo proprio questo indebolimento dell'idea di cultura in generale, non parlo solo della scuola, parlo proprio dei riferimenti culturali alti in questo paese, il fatto che noi non abbiamo più qualche esponente a livello politico che sia in grado di farsi portatore di una esigenza di sintesi culturale diversa, la dica lunga anche sul tipo di soluzione che si vuole dare ai problemi di questo paese. Una notazione che mi veniva di fare e chiederei se è possibile il suo parere. In anni passati noi dicemmo che l'unificazione italiana, soprattutto per quanto riguarda la situazione meridionale, l'estensione della legislazione piemontese, che se ne possa pensare era comunque una delle più moderne che avevamo a disposizione in quel momento, cioè, mi piace ricordare per esempio che lo Statuto Albertino è stato il primo ad abolire la discriminazione nei confronti degli ebrei, per esempio, noi abbiamo avuto per la prima volta giudici, comandanti militari di ebraiche che nelle altre parti non esistevano, c'erano un principio di grossa razionalizzazione quello che si stava facendo. Forse la concomitante scomparsa di Cavour, la salita al potere di persone sicuramente molto oneste dal punto di vista personale, ma con una capacità di visione generale direi sicuramente meno aperta rispetto a quella del conte di Cavour, ha indebolito la proposta. La figura dei prefetti nasce con Cavour, però il prefetto di Cavour è quello che deve raccogliere i bisogni appunto della realtà locale e portarli al governo centrale. Il prefetto di Crispi diventa il terminale dell'amministrazione poliziesca, chiaramente con tutto quello che significa. Professore, una domanda provocatoria: ce la facciamo con questa Europa unita, se Dio vuole che la facciamo, a razionalizzare quello che da soli in Italia non siamo capaci ancora di razionalizzare nei rapporti tra Stato e società civile, tra delinquenza organizzata e spinta sociale, tra libertà individuale e rispetto delle istituzioni altre? Ultima cosa, prima del cardinale Bagnasco, Paolo VI una volta disse che probabilmente la perdita del potere temporale da parte della Chiesa Cattolica poteva essere inteso come un segno della provvidenza. Questo lo dico da non cattolico, però onestamente quello è stato un uomo molto intelligente nonostante facesse.
Sì, sì, questo è vero, quello che ho detto, ma è stato una no, quello che ha detto il professore, quello che ha detto è giusto. Paolo VI ha preso, senso un uomo di cultura, sa. Quindi anche questa battuta se la ricordo anch'io, ma non è stata una cosa ufficiale, la Chiesa non l'ha mai riconosciuta, certo. Allora, mentre adesso con questo riconoscimento è molto importante, questo riconoscimento dell'unità, e per quanto riguarda le altre cose, vorrei dire, io spero molto nella comunità europea, la quale in questo momento si occupa di problemi economici prevalentemente, ma non ha ancora, diciamo, individuato un modello politico che possa coinvolgere un po' tutti gli stati in una visione più o meno complessiva. Però non sono pessimista, sono un po' pessimista, ma poi dico no, forse no, sarà il tempo in cui insomma si capiranno questi problemi, e quindi l'Italia avrà tutto da guadagnare da questa cosa. Intanto, quando c'è poi il progetto di Costituzione europea, come lei sa, la Costituzione che fu elaborata, poi fu bocciata, poneva già dei problemi, diciamo, politici unificanti a livello alto, diciamo, di libertà e di democrazia, anche per così dire contestando per esempio le radici cristiane dell'Europa. Lei sa che su questo c'è stato. Giovanni Paolo II si arrabbiò moltissimo di questa cosa, no? Perché dice, ma perché avete contestato? Ma domandiamoci, ma perché non solo nel testo di quella Costituzione non fu messa questa idea? Su questo problema una riflessione politica in Italia non c'è stata. Si sono tutti i giornalisti si sono appropriati del dato giornalistico, scandalistico, del fatto che non era stata messa questa cosa, ma in verità quella è un germe politico di un'Europa nuova che non si riconosce certo in queste cosiddette radici cristiane, non perché il cristianesimo non ci sia stato, lo sappiamo benissimo quanto è stato importante, ma perché questa radice cristiana presupponeva la giustificazione per esempio delle guerre di religione, degli scismi, delle contestazioni, dell'eccidio degli albigesi, dell'eccidio degli ugonotti, del rogo di Giordano Bruno, della scomunica di Galilei, della Biura, delle cose. Lei capisce che vuol dire radice cristiana? Allora deve mettere in discussione un po' tutto questo. Allora, per evitare questo, saggiamente ha detto, vai, escludiamo le radici cristiane, pensiamo un po' a... Andava fatto un ragionamento, anche nelle scuole, professore, su questo punto. I ragazzi bisogna spiegare perché la Costituzione poi non è passata, ma prima o poi verrà riproposta. E perché, diciamo, l'Europa ha bisogno di un'identità politica maggiore, che se la riconoscerà e la spiegherà, per noi italiani sarà forse un'ancora veramente di salvezza, che ci libererà da tante scorie come quelle dentro le quali stiamo navigando. Io comunque vi ringrazio molto dell'attenzione, mi ha fatto molto piacere stare con voi e ci vedremo in un altro
caso. Senz'altro. Grazie mille.